Amnistia e indulto sono due strumenti che per tradizione sono affidati al capo dello Stato. Quando il re aveva qualcosa da festeggiare, per esempio la nascita del primo figlio maschio dopo tanti anni che attendeva l'erede, finalmente nasce questo pupo che ha preso il naso del giardiniere, ma non importa. E per festeggiare col bimbo in grembo, decreta l'amnistia, l'indulto. L'amnistia cancella il reato, uno viene amnistiato nel senso che il suo reato è perdonato e quindi non viene più processato. L'indulto cancella parte o tutta la sanzione, per cui uno già nella gabbia e viene ridotta la sua pena. Sono due atti di clemenza tipicamente sovrani. Tanto è vero che la Costituzione del 48 prevedeva che l'amnistia e indulto fossero concessi dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere, una figura tutta particolare. L'articolo 77 si occupa della delega legislativa, 78 si occupa del conferimento di poteri speciali in stato di guerra, cioè che quella è una forma di delega, e il 79 aveva ancora una forma di delega, la delega al Presidente della Repubblica per pronunciare l'amnistia e l'indulto, per concedere l'amnistia e l'indulto. Siccome la storia è ironica in maniera totale, questa norma viene cambiata con legge costituzionale, ci dice la nota a pie pagina, approvata il 6 marzo del 92. Perché è bella questa data? Perché 6 marzo, due settimane prima, la Procura della Repubblica di Milano arresta l'ingegner Chiesa, esponente del PSI, in odore di diventare il sindaco della città, il quale era stato pizzicato a incassare una tangente. Allora gli mandano un falso imprenditore, lui gli chiede il solito tangente, 10 milioni, li incassa e come li incassa arriva la polizia a arrestarlo. Tra lui scappa in bagno e cerca di disfarsi di 10 milioni di lire dentro nel water. Cioè, era ingegnere? Lo mettono in gabbia, ma in silenzio, perché siamo a marzo, in aprile ci sono elezioni politiche. Allora non si vuole far scoppiare lo scandalo. Lo scandalo scoppia subito dopo e coinvolge l'establishment politico, tutti i partiti, salvo il PC, vengono presi con le mani nel sacco. E comincia Tangentopoli. Ma nonostante il Bettino Craxi, che era presidente del Consiglio dei Ministri, era stato ed era leader del PSI, prende la difesa dicendo questo è un sistema che era ormai ufficiale in Italia, lui se l'ha fatto 40 miliardi portati in Svizzera, chi sapeva qualcosa, è stato condannato per questo e invece di scontare la pena è scappato ad Hammamet, dove in pellegrinaggio vanno a visitare la sua tomba tutta una serie di nostalgici. Ma la cosa divertente è che naturalmente non poterono fare un'amnistia, un indulto. Il governo Amato fece un'altra operazione, e cioè derubricò il reato di finanziamento illecito dei partiti, per cui non era più reato e chi era condannato per questo era scagionato. Ma la corruzione no, non poteva essere depenalizzata. Per cui le carceri si gonfiarono e Antonio Di Pietro, che era il sostituto procuratore che faceva queste indagini, divenne celebre, soprattutto per il suo meraviglioso italiano. E Poche settimane prima il Parlamento fa questa riforma costituzionale che è ispirata chiaramente dal demonio, cioè da uno che li ha nupidati. E perché l'ha fatto? Perché ha detto basta con questa cosa dell'amnistia e indulto, certezza della pena. E per la certezza della pena non si possono più fare amnistia e indulto. E quindi facciamo una norma che è ispirata dal demonio, che stava sghignazzando quando gliel'ha dettata, perché dice: l'amnistia e indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo nella votazione finale. Per cui devi approvarlo con maggioranza di 2/3, articolo per articolo, e in votazione finale in tutte e due le Camere. Voi vedete che questa è una legge più difficile da farsi che la riforma costituzionale. Perché è vero che la riforma costituzionale ha bisogno di 2 delibere, a distanza di 3 mesi, ma nella prima delibera c'è la maggioranza relativa, nella seconda basterebbe la maggioranza assoluta con il rischio del referendum. Il che significa che è più facile abrogare l'articolo 79 che attuarlo. È chiaro che è stato il demonio. È chiaro, evidente, è la dimostrazione, secondo me, pratica dell'esistenza del demonio. E così si sono legati le mani, perché non hanno più potuto fare amnistia e indulto, tanto è vero che non c'è, sono più state fatte, non è stato fatto un indulto anni fa per svuotare le carceri, ma diventa politicamente difficilissimo. Vedete però qui, per la prima volta si immagina una legge che ha un procedimento rafforzato nella maggioranza. È una legge che può fare solo questo, ma solo con questo procedimento e questa maggioranza si può approvare questa legge. È un atto del tutto anomalo, atipico. Imparata la strada, si sono introdotte altre 2 cose interessanti. La prima non è ispirata dal demonio, ma no, ma no. Scusate, è l'articolo 117, 3°, che è un articolo molto di moda, piace tanto a Zaia, 116, 3°. Questo è 117, uffa. 117, 116, che dice riguardo le regioni speciali, i primi commi, no? Poi c'è questa disposizione molto di moda che dice: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui è il 3° dell'articolo 117, quindi le materie concorrenti, e le materie indicate dal 2° del medesimo articolo delle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, NS, se andiamo a vedere che cos'è, possono essere attribuite ad altre regioni, quindi alle regioni ordinarie, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nei rispetti dei principi dell'equilibrio finanziario. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. Questi sono i famosi poteri speciali delle regioni ordinarie su cui Zaia sta battendo da tempo, ha fatto anche un referendum nel Veneto un po' di tempo di fa che chiedeva al popolo veneto di essere autorizzato a applicare questa norma. Allora, questa norma affida alla regione un compito per cui non c'è nessun bisogno di fare un referendum che è costato 12 milioni, non una piccolezza. Cosa analoga hanno fatto in Lombardia, cosa analoga hanno fatto in Emilia Romagna, ma senza referendum, non c'è nessun bisogno di referendum, una pagliacciata. Apriamo una trattativa col governo allora amico, cioè col governo Gentiloni. Qual è l'idea? L'idea è sanissima, è differenziare le regioni ordinarie. Quello che vi dicevo un'ora fa, che le regioni e ordinarie siano tutte uguali è un insulto alla logica. Le regioni sono diverse per esperienza, geografia, demografia. La Lombardia gira intorno a Milano, le Marche sono segnate dai fiumi e sono divise in Marche proprio dai fiumi, per cui hanno un'orografia che condiziona la storia e la storia politica, perfino la storia urbanistica è condizionata dall'orografia. Per cui avere una disciplina unitaria non ha senso. Questa idea della differenziazione delle regioni, che è un'idea sana a mio modo di vedere, e che spesso è stata suggerita dal nostro legislatore, ha avuto come epifania solo questa norma, cioè questa possibilità di fare delle leggi che danno alle regioni ordinarie specifiche competenze in più. Non si dice di che tipo, particolari condizioni di autonomia. Per Zaia è un elenco di uffici, tutto sommato rilevanti. Per me sarebbe forse un elenco di deroga ai principi. Tu puoi fare leggi che le altre regioni non possono fare. Tutto da costruire, difficilissimo, ma qui è stata messa come sempre una norma scritta da un architetto che passava di là, senza badare ai contenuti, no? È un pezzo di carrozzeria, non si capisce che cosa ci stia sotto come meccanica. Quello che è interessante è che questa legge, a parte che inizia tutta una trattativa, eccetera, la legge approvata dalle Camere ha maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese tra lo Stato e le regioni interessate. Ma perché mai è previsto che sia approvata a maggioranza assoluta? Perché questo differenzia questa legge, ne fa a sua volta una legge atipica. Essendo una legge atipica, si sottrae ai normali criteri di soluzione delle antinomie, non certo a quello gerarchico, perché è una legge che deve essere conforme a Costituzione, non certo a quello cronologico, perché una legge fatta nella stessa maniera successiva la abrogherebbe, ma a quello di specialità. Nessuna legge può derogare a questa legge. E questo che significa? Significa che se viene dato al Veneto, incrociamo le dita, particolare competenza sui beni culturali, questa autonomia della Regione Veneto non potrebbe più essere intaccata dalla successiva legislazione ordinaria dello Stato. E questo è geniale. Questo è geniale. Perché l'esperienza nostra è stata l'opposto. L'esperienza nostra è stata di stagioni in cui con meccanismi complicati, molto partecipati, gruppi di lavoro, eccetera, il governo è stato delegato a fare trasferimento di funzioni a regioni e comuni. Dopo che è uscito il decreto delegato di trasferimento, le leggi hanno cominciato a riprendersi, singoli spezzoni di materia, singoli uffici, singole funzioni, ridisciplinandole. E questo ovviamente significa che quello che è stata una riforma omogenea è stata sgretolata dalla legislazione spazzatura. E l'effetto perverso del criterio della specialità. Lex specialis derogat generali. La legge speciale deroga alla norma generale. Il che vuol dire che la norma generale più vecchia viene erosa dalle norme spazzature più nuove. La norma generale nuova non riesce a sovrapporsi alla spazzatura precedente. Vince la spazzatura sempre, che non è un bel sistema di organizzazione dell'ordinamento. Allora, con questo primo esempio, si è introdotta una legge che senza essere una legge costituzionale, difficile da cambiare, eccetera, è una legge ordinaria, ma una legge ordinaria atipica. La vuoi modificare? Devi usare quel procedimento. La vuoi derogare? Devi usare quel procedimento. Se viene dato il Veneto poteri speciali normativi in materia dei beni culturali, questo vuol dire che la prossima legge sui beni culturali fatta dallo Stato si applicherà ovunque, ma non nel Veneto. Atipicità. Vi è chiaro questo principio? È una cosa che esiste in quasi ogni ordinamento, solo che esiste in forma organizzata. Ed era quello che sarebbe successo in Italia se fosse passata la riforma costituzionale nel 2016, dove per certe leggi c'era l'obbligo di passare per il consenso del Senato, il che vuol dire che il Senato aveva il controllo sulla legislazione speciale per le regioni, ma lasciamo stare. Negli altri paesi si parla di leggi organiche, Francia e Spagna per esempio. Ci sono leggi organiche che hanno un procedimento rinforzato di formazione e quindi non partecipano al concorso delle fonti. Non possono essere derogate o abrogate dalle leggi ordinarie, possono essere abrogate o derogate solo da successive leggi organiche. Chiaro? Questo principio è stato applicato nel 2012 nella riforma dell'articolo 81, quella che passa per principio di pareggio di bilancio. L'articolo 81, sesto comma, se ben ricordo, 2, 3, 4, 5, 6, eccolo qua. Il contenuto della legge di bilancio, il contenuto, le norme fondamentali, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Anche qui abbiamo introdotto una legge organica, una legge differenziata, una legge atipica, diversa dal tipo della legge, una legge rinforzata. Perché l'abbiamo introdotta? Perché questa definisce ciò che può stare dentro il bilancio e ciò che non può stare dentro il bilancio. Perché nella fase di approvazione del bilancio tu non puoi introdurre, che so io, la riforma della prescrizione, perché non è uno dei contenuti previsti dalla legge che disciplina i contenuti del bilancio. E questo si è dovuto fare perché in precedenza non funzionava così. In precedenza c'era una legge ordinaria che disciplinava i contenuti della legge finanziaria, ma ogni legge finanziaria, essendo legge ordinaria, poteva derogare, per cui non costituiva una sponda, un argine alla legislazione. Per costituire una sponda, un argine, devi fare una norma non derogabile, / abrogabile implicitamente dalle legislazioni successive. Come dire, se vuoi cambiarla devi seguire il procedimento, il che vuol dire che devi farla consapevolmente. Questo introduce questa figura che secondo me si espanderà, perché è una risposta intelligente a un problema serio, e si espanderà nella legislazione. Ovviamente questo chiede cambiamento della Costituzione. La strategia invece perdente è quella che si usa di solito in Italia. Adesso hanno fatto una legge che dice nessuna legge penale può essere approvata se non inserendola nel codice penale. Principio di codificazione, che è un principio di civiltà. Non si può fare come vi ho raccontato, che nel decreto per i contributi alle Olimpiadi invernali di Torino inserisci le norme penali sull'uso delle sostanze che sono droghe. Non lo puoi fare. Devi modificare il codice penale, devi inserirlo nel codice penale, che è sistematico, che consente di conseguenza di vedere dove sta la norma e la sanzione. Ma questa legge non ha nessun senso, perché tu non puoi con legge ordinaria obbligare le leggi ordinarie future, non le puoi condizionare, perché ogni Parlamento è libero. Il che vuol dire che dopodomani può essere che il Parlamento, magari senza accorgersene, introduce una nuova sanzione penale e non la mette nel codice penale. Che farà il giudice? Disapplica la legge penale nuova perché c'è un principio di codificazione scritto nella legge penale vecchia? No, è una deroga. Lex specialis deroga generale. Il che vuol dire che la norma schifezza batte la norma sistematica. Il che vuol dire che se vogliono fare questa operazione la devono fare scrivendo in Costituzione la norma. È facile da scrivere. Nell'articolo 25, dove c'è il principio di irretroattività delle pene e quindi di irretroattività delle leggi penali punitive, si aggiunge un comma in cui si dice: le leggi che contengono fattispecie penali e sanzioni penali devono essere tassativamente contenute nel codice penale. Punto. Poi c'è il piccolo problema: il codice penale è del 1930, ma questa è un'altra questione. Il principio va scritto in Costituzione, se no non resiste. E infatti questi sono casi in cui si sono scritte in Costituzione delle apposite previsioni di leggi atipiche. La categoria delle leggi atipiche, peraltro, era preesistente e la trovate in questa tabella sulle riserve. Riserve di legge rinforzata. 7283-81 6, vi ho già parlato, 116-3 vi ho già parlato, 102-133. Andiamo a vedere in cosa consistono queste riserve di legge rinforzata. 7-8. Sono rafforzamenti molto diversi uno dall'altro, che rispondono a bisogni diversi. Il 7 è una norma ben nota: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dai due patti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Cosa vuol dire? Perché è costruita tecnicamente non bene e non è chiarissima proprio il precetto, ma poi insomma non è neanche così complicato. La norma saliente è questa: che tu non puoi modificare la disciplina pattizia, che tra l'altro è una disciplina di diritto internazionale, perché la Chiesa è uno Stato autonomo, si chiama concordato, ma è un trattato internazionale. Tu non puoi modificare la disciplina di quel patto e le leggi che danno attuazione a quei patti, se non tramite un nuovo concordato, un nuovo accordo tra le parti. Questo significa che c'è un procedimento di formazione della legge diverso dalle altre leggi, e con quel procedimento tu puoi fare soltanto quella legge, e per fare quella disciplina puoi farlo soltanto con quel procedimento. Quando Craxi volle modificare il concordato si aprì una lunga trattativa. La trattativa portò a un testo concordato, un accordo internazionale per la modifica dei patti lateranensi. Il governo presentò un disegno di legge alle Camere che conteneva nel legato le modifiche al patti lateranensi. Il Parlamento iniziò la discussione. A un certo punto incapparono in una norma che non piaceva. Potevano modificarla? No. Vedete cosa è la tipicità, no? La legge rinforzata. Hanno dovuto fare un ordine del giorno, atto politico della Camera, che impegnava il governo ad aprire negoziati su quel punto. Il governo rimandò l'ambasciatore oltre Tevere, concordarono la modifica, ritornò e presentò un emendamento concordato, e allora il Parlamento riprese il procedimento e approvò la legge. Vedete, è una legge atipica, nel senso che è fuori dal tipo legge. C'è la legge ordinaria e poi ci sono le leggi ordinarie atipiche, nel senso che hanno sì lo stesso livello gerarchico della legge ordinaria, ma hanno una competenza riservata e un procedimento particolare, rinforzato. Lo stesso è l'articolo 8, lo stesso quasi. Confessioni acattoliche. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Anche qui avviene un accordo che non è un accordo di diritto internazionale, perché i culti acattolici non sono stati, ma sono comunità della nostra società, i cui rappresentanti possono chiedere e ottenere dal governo di aprire una trattativa. Alla fine fanno un'intesa, l'intesa regolerà le cose che gli interessano, per cui i culti, le processioni, i matrimoni rituali, le sepolture rituali, l'assistenza ai malati, l'assistenza ai carcerati, l'assistenza ai militari e l'otto per mille. Piccola cosa, 8 per mille, qualche soldino. Questo accordo diventa l'allegato di un disegno di legge presentato dal governo alla Camera e poi segue un procedimento legislativo in cui il Parlamento non può modificare il testo concordato. Vedete, anche qui abbiamo un atto che c'è un procedimento particolare riservato. Per fare quella cosa puoi farlo soltanto con questo procedimento, ma con questo procedimento puoi fare solo quella cosa. Non è che ti puoi inventare altre cose che infili dentro nella legge iniziata quel patto. Sono ancora fonti atipiche e sono fonti atipiche originali, perché queste sono state introdotte dal Costituente. Altre cose troviamo alla fine della Costituzione. Siamo 132 e 133, che riguarda fusione di regioni o creazione di nuove regioni, richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse, procedimento ad hoc, cioè una proposta che deve partire dai consigli comunali, probabilmente così da intendere, e che deve essere approvata dal referendum. Solo allora può procedere la formazione della legge costituzionale. È una legge costituzionale rinforzata. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, legge ordinaria quindi, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra. Questa è una cosa abbastanza consueta, abbastanza. È un gruppo di comuni del Montefeltro, conoscete il Montefeltro? Se non lo conoscete andatelo a vedere perché è infinitamente interessante e bello. E quindi comuni che stavano nelle Marche hanno chiesto di entrare in Emilia Romagna e seguendo questo procedimento con legge dello Stato si è prodotto questo distacco. Recentissimamente il comune di Sappada ha chiesto di transitare dalla regione Veneto al Friuli Venezia Giulia, anche per questioni di rapporti storici. Poi c'è tutta una pressione dei comuni del Bellunese che vogliono andare con la provincia di Trento, perché ritengono di avere condizioni economiche più favorevoli, perché Trento è una regione speciale e il Veneto è invece una regione ordinaria, quindi le regioni speciali hanno più soldi. Il che è solo in minima parte vero, tra l'altro. Il problema è che i comuni confinari di montagna della regione del Veneto sono tenuti dalla regione del Veneto in nessun conto. Quello è il problema. mentre il Trentino, la provincia di Trento, è nella montagna e per la montagna c'ha la massima attenzione, anche il massimo vincolo, per cui passare dalla provincia di Belluno a quella di Trento è cambiare il rigore delle leggi urbanistiche, che non è uno scherzo. Dopodiché ci saranno più soldi, perché sono stati soldi dati allo sviluppo della montagna. Se poi passano alla provincia di Bolzano, hanno ancora più soldi, perché lì c'è una politica di sostegno della montagna che è capillare. Si danno contributi per falciare l'erba in alta montagna a mano. E uno dice, sono contributi, questo è reddito di cittadinanza per i contadini. No, questo è un modo per tenere il sistema idrogeologico sano, perché così la montagna non frana verso valle. Sono politiche diverse, ed è chiaro che per un comune di montagna è interessante andare in una regione o in una provincia che abbia un'attenzione alla montagna, mentre il Veneto ha un problema che parte dalla laguna e di conseguenza ha ben altri problemi da cui affrontare. Ma vedete, qui abbiamo altri esempi ancora di leggi rinforzate e atipiche, rinforzate come procedimento e atipiche, nel senso che non fanno parte del sistema. Può una legge così abrogare una legge ordinaria? Scusate, c'è la transumanza. Basta che non suoni la zampogna, va bene. E se pensate, il livello gerarchico delle fonti significa che noi distinguiamo gradini e all'interno di quei gradini rendiamo gli atti concorrenziali l'uno con l'altro. Qual è la definizione di atto con forza di legge? Scolpitelo nella nostra testa. Atto con forza di legge è un atto che non proviene dal procedimento parlamentare, ma che può abrogare la legge ed essere abrogato soltanto dalla legge o altri atti con forza di legge. Cioè è tipico dell'appartenenza a un livello della gerarchia, a una posizione gerarchica. Vuole che lo ripeto? Dicasi, atto con forza di legge, un atto approvato non con le procedure parlamentari della legge, ma abilitato, bello abilitato, se me lo dice l'esame abilitato, un voto in più, abilitato dall'ordinamento a abrogare la legge formale e a resistere all'abrogazione da parte di atti non dello stesso livello. Ok? La legge che istituisce o sposta un comune da una regione all'altra ha forza di legge? Caspita, è una legge rinforzata. Sì, ma è una legge atipica. Essendo atipica, sta fuori dal tipo, e il tipo è il livello gerarchico. Nessuna legge può abrogarla se non seguendo quel procedimento. E con quel procedimento non può abrogare altre leggi se non quelle relative alla collocazione del comune. E lo stesso può dirsi per le leggi concordatarie o per quelle prese d'intesa con le comunità acattoliche. Che mi resta da dirvi? Vabbè, sono altre cose che non mi interessano. Mi resta da dirvi una cosa che invece mi preme a dirvi, ve lo so trovare dove mi sono perso. Va bene. Che è la stessa Costituzione, come vedete, e poi le riforme della Costituzione che stanno segmentando la fonte legge. La fonte legge che per i nostri predecessori, quelli che vivevano nell'ordinamento statutario, era la fonte delle fonti, per cui poteva fare tutto, da noi ha perso la sua onnipotenza. Si va specializzando la legge. Ci sono leggi che possono fare tutto, Ci sono leggi che possono fare tutto, ma soltanto con certi contenuti, perché per esempio il server di legge ordinaria, assoluta, vieta di trasferire potere decisionale al governo, vieta l'uso di regolamenti amministrativi, e poi ci sono leggi che si sono specializzate nel senso che hanno una competenza riservata, piccoli spezzoni dell'ordinamento che sono riservati a una specifica forma di produzione normativa. Leggi concordatarie, leggi su intesa, leggi per trasferire poteri speciali alle regioni ordinarie, leggi che riguardano la disciplina del bilancio, leggi di amnistia e indulto, leggi per istituire e spostare comuni, province e regioni. Sono tutte fonti particolari. E perché le hanno inventate queste fonti particolari? Questa è l'ultima cosa su cui vi lascio a riflettere. Sono sicuro che rifletterete tutto il giorno su queste cose. Problema è una certa sfiducia nei confronti della rappresentanza parlamentare. Il nostro sistema si basa su una serie di presupposti piuttosto ideologici. Dico ideologici nel senso che non sono empiricamente testabili. Il primo è che il procedimento parlamentare valga di più di qualsiasi altro procedimento. E questa idea si basa sul fatto che il Parlamento è l'unico organo rappresentativo del corpo elettorale. Che è vero. Lo stesso discorso potremmo farlo a livello regionale, ma lasciamo perdere. Per cui l'unico organo eletto dagli cittadini è il Parlamento ha regole procedurali che garantiscono il suo valore, e cioè il principio di pubblicità, per cui si parla pubblicamente, la irresponsabilità per le opinioni espresse, e vedete che è una cosa che sta molto vicina al principio di pubblicità. Il Parlamento è fatto per parlare liberamente. E chi parla in Parlamento non porta responsabilità per quello che dice. Qualcun altro gli dirà che è un cretino e va bene. Ma su questo principio di pubblicità si valorizza anche il procedimento, perché la legge è frutto di un dibattito tra la maggioranza e l'opposizione, e questo è il valore deliberativo. Noi abbiamo adesso recepito tutta la letteratura americana anni 90, 2000, sulla democrazia deliberativa, dove to deliberate in inglese non significa decidere, ma significa discutere e decidere. Deliberare è più complesso come concetto che solo decidere. Per cui il Parlamento non è chiamato a decidere, è chiamato a discutere e alla fine decidere, e lo decide votando a maggioranza. E tutte le procedure sono pubbliche, la discussione è pubblica, i voti sono pubblici, solo in singoli casi eccezionali si vota segretamente. La pubblicità è ciò che dà valore al procedimento e che dà valore alla legge, cosa diversa per esempio degli atti del governo. Per questo la gerarchia delle fonti dice: sopra sta la legge, sotto sta il regolamento, che è l'atto normativo tipico del governo, perché il governo lavora a porte chiuse, il governo ha solo la maggioranza, il governo non ha il dibattito pubblico che c'è in Parlamento. Dopodiché i regolamenti dei ministri stanno un livello sotto, perché i regolamenti dei ministri sono deliberati dal solo ministro, non passano per la discussione pubblica in Consiglio dei Ministri. E vedete che la complessità dei procedimenti dà luogo alla complessità delle fonti. In questo le fonti atipiche costituiscono un'isola, perché lì il Costituente, oppure i riformatori della Costituzione, hanno sospettato che non bastasse il procedimento parlamentare, Perché il procedimento parlamentare è pur sempre dominato dalla maggioranza e non si vuole che la maggioranza disponga dei diritti delle minoranze. Quali minoranze? Le minoranze religiose, da cui la protezione della Chiesa Cattolica e dei riti cattolici, e le minoranze territoriali, da cui la protezione delle comunità comunali, provinciali, che vogliono spostarsi da una parte all'altra. Per fare quelle leggi non basta il procedimento parlamentare, ci vuole un procedimento parlamentare rinforzato, dove il rafforzamento sta proprio nel portare nel procedimento la rappresentanza, l'espressione degli interessi locali o comunitari. C'è un senso in questo disegno. Oggi queste nuove riserve di legge rinforzate, 116 e 81, non stanno a dire c'è bisogno di rappresentanze locali, anche se il 116 dice che la regione a fare la proposta, è la regione che fa l'intesa per ricevere i poteri, non può essere imposto dall'alto, e va bene, lì c'è un'esigenza di partecipazione. Nell'81 no, i contenuti del bilancio non è che siano specchi delle minoranze. Lì c'è un problema di pulizia dell'ordinamento, di creare differenziazioni tra le fonti. Vedete, la teoria delle fonti, bene o male, che è considerata la parte tecnica più complicata del diritto costituzionale, ha dietro riflessioni che vanno molto oltre la teoria delle fonti, che sono riflessioni di sistema. Bene, a questo pomeriggio.